piuttosto travagliato, non ho un messaggio particolare e propongo una lettura della seconda epistola dell'Apostolo Paolo a Timoteo. Seconda epistola di Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio diletto figliuolo, grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Gesù Cristo nostro Signore. Io rendo grazie a Dio, il quale servo con pura coscienza come l'hanno servito i miei antenati, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere giorno e notte, bramando memore come sono delle tue lacrime, di vederti per essere ricolmo d'allegrezza. Io ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Eunice, e che sono persuaso abita in te pure. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per la imposizione delle mie mani, poiché il Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione. Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro, né di me che sono in catene per Lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo sorretto dalla potenza di Dio, il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere, ma secondo il suo proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, in vista della quale io sono stato costituito banditore e apostolo e dottore. Ed è pure per questa cagione che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito sino a quel giorno. Attieniti con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù al modello delle sane parole che udisti da me. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonati, fra i quali Figello e Ermogene. Conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesifero, poiché egli m'ha spesse volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma, mi ha cercato personalmente e non m'ha trovato. Gli conceda il Signore di trovar misericordia presso il Signore in quel giorno, e quanti servigi egli abbia reso in Efeso, tu sai molto bene. Tu dunque, Figliuolo mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, i quali siano capaci di insegnarle anche agli altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si impaccia delle faccende della vita, e ciò al fine di piacere a colui che l'ha arruolato. Parimente, se uno lotta come un atleta, non è coronato se non ha lottato secondo le leggi. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quello che dico, poiché il Signore ti dà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto di fra i morti, progenie di Davide secondo il mio Evangelo, per il quale io soffro afflizione fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù con gloria eterna. Certa è questa parola, che se muoiamo con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anch'Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Ricorda loro queste cose, considerandoli nel cospetto di Dio, che non facciano dispute di parole, che a nulla giovano e sovvertono chi le ascolta. Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso, che tagli rettamente la parola della verità, ma schiva le profane ciance, perché quelli che vi si danno progrediranno nell'empietà, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena, fra i quali sono Imeneo e Fileto, uomini che si sono sviati dalla verità dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: il Signore conosci quelli che sono suoi, e ritraggasi dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Or, in una gran casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. Gli uni sono destinati a un uso nobile, gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si serva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Ma fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore. Ma schiva le questioni stolte e scempie, sapendo che generano contese. Or, il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite in verso tutti, atto di insegnare, paziente, correggendo con dolcezza quelli che contraddicono, semmai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in guisa che tornati in sé escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà ma avendone rinnegata la potenza. Anche costoro schiva, poiché nel numero di costoro sono quelli che si insinuano nelle case e cattivano donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E come Jeannet e Jambres contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano la verità, uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini. Quanto a te, tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, alla mia condotta, ai miei propositi, alla mia fede, alla mia pazienza, al mio amore, alla mia costanza, alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze, a quel che avvenne ad Antiochia e a Iconio e a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportato, e il Signore mi ha liberato da tutte. E d'altronde tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Ma tu persevera nelle cose che hai imparate e nelle quali sei stato accertato, sapendo da chi le ha imparate e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono rendere savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Io te ne scongiuro, nel cospetto di Dio e di Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno. Predica la parola, insisti a suo tempo e fuor di tempo. Riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza, sempre istruendo. Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu Sii vigilante in ogni cosa. Soffri afflizioni e fa l'opera d'evangelista. Compi tutti i doveri del tuo ministero. Quanto a me, io sto per essere offerto a mo' di libazione e il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede. Del ripanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Studiati di venire tosto da me, poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, Luca solo e meco. Prendi Marco e menalo teco, poiché egli mi è molto utile per il ministero. Quanto a Tichico l'ho mandato ad Efeso. Quando verrai, porta il mantello che t'ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro il ramaio mi ha fatto del male assai. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Da lui guardati anche tu, poiché egli ha fortemente contrastato alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Non sia loro imputato, ma il Signore è stato meco, ma fortificato, affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato a tutti e tutti i gentili l'udissero, e sono stato liberato dalla gola del leone. Il Signore mi libererà da ogni malattia. Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Saluta Prisca ed Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto e Trofimo l'ho lasciato infermo a Mileto. Studiati di venire prima dell'inverno. Ti salutano Eubulo e Pudente, Lino e Claudia e i fratelli tutti. Il Signore sia col tuo spirito, la grazia di Dio sia con voi. Amen.
Se qualche fratello ha qualcosa, vuole aggiungere qualcosa, è gradito.
Ho seguito questa lettura quasi integrale della lettera, dell'epistola di Paolo a Timoteo. E letta così in maniera cadenzata, prudente, mi ha fatto considerare diverse cose che possiamo vedere anche noi nella nostra Chiesa. Il punto su cui mi sono soffermato di più è un po' alla fine, quando elenca un certo numero di fratelli che l'hanno tradito, se ne sono andati, l'hanno abbandonato. Dice che all'inizio di una certa situazione, nella sua prima difesa, quindi evidentemente era stato attaccato in forma relativamente massiccia da un certo numero di fratelli, avevano fatto una genga, non lo so, che non lo dice la parola, non ho studiato i commentari che mi aiutino di più, ma è chiaro che si è trovato di fronte a un gruppo di persone le quali lo hanno aggredito. E peggio è che dice con amarezza, nessuno è stato con me, nessuno mi ha difeso. Quindi c'era la Chiesa, in sostanza, costituita da persone che l'hanno aggredito. C'erano altre persone che saranno fra le prime, poi se ne saranno andate, ma c'era anche un resto della Chiesa, perché non ha detto che tutti. Però dice nessuno mi ha sostenuto. E penso all'amarezza di Paolo, che ha dovuto affrontare questa e chissà quante altre situazioni analoghe, perché veramente Paolo si è dato molto da fare per il Signore, le lettere ce lo dicono. E con amarezza dice, nessuno è stato con me. Il passo esatto, se magari lo riproietti, Luca, nella mia prima difesa dice, dovremmo essere sul 4. Vabbè. Quanto a me sto per essere offerto, tempo di partenza giunto, forse prima. Vabbè, nella mia prima difesa, grazie. Nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ma che tristezza. Ed erano persone alle quali egli aveva portato l'Evangelo, per le quali si era dato, probabilmente aveva perso delle notti, insonni, viaggiato, non lo so. E però dice, non sia loro imputato. E allora mi sono chiesto, noi ci siamo mai trovati in qualche situazione, non di quella dimensione lì, ma di essere abbandonati perché sembrava quasi che fossimo all'opposizione. E sentirci abbandonati, ma trovare il cuore, un cuore sincero, di dire non gli sia imputato. Se non ci è mai successo, può darsi che la nostra vita, in qualche dettaglio, in qualche situazione, sul lavoro, speriamo non nella Chiesa, ma ci troviamo ad essere aggrediti dalle parole, dal malcontento, dalle critiche, qualcosa del genere, e dobbiamo guardare se noi, questa è la riflessione che mi ha più toccato, siamo capaci a dire onestamente davanti al Signore, Signore, non glielo imputare. Perché far girare la lingua perché dica queste parole, e credo che riusciamo a farlo tutti, ma è il cuore veramente, cosa c'è in un cuore che probabilmente è stato tormentato in quel modo e ha potuto dire non sia loro imputato. E non si è dilungato ulteriormente, perché forse avrebbe, come dire, in qualche modo messo in evidenza se stesso. Ha semplicemente detto così. Quindi questa prima riflessione riguarda proprio questo aspetto, capiterà anche a noi, più alla spicciolata, magari di essere offesi da qualcuno che ha detto e ridetto, ha detto delle bugie a carico nostro, ha sparlato, non lo so, qualcosa di questo genere. E venirlo a sapere probabilmente, se poi c'è già stato un dibattito diretto, può avere generato un rancore nel nostro cuore. Un rancore nel nostro cuore, bene, la parola qua ci dice non gli sia imputato, ma va detto, credo, con un cuore che sa riconoscersi. Non voglio che gli sia imputato, perché la parola dice così, il Signore ha amato tutti, anche quelli lì che l'hanno maltrattato. Ma il nostro cuore naturale però non è disposto normalmente a prendere un atteggiamento di questo tipo. E quindi queste riflessioni ci devono dire, ma quante volte in realtà noi non siamo stati capaci di non imputare qualche sgarbo, qualche parola, qualche offesa, nell'ambito, e mi riferisco adesso, della nostra Chiesa. Io non accuso mica nessuno, però è sicuro che in qualche modo qualcuno di noi, io, chiunque, può avere offeso un po' un fratello. Ebbene, oppure ricevuto un'offesa dal fratello. È importante che noi ci rendiamo conto che, come figliuoli che vogliono essere tali presso il Signore, sappiamo cercare quella posizione lì, non imputare. E probabilmente, per quel che ricordo io di alcuni casi, di cui uno anche abbastanza recente, di un anno fa, roba del genere, ho fatto fatica. Ho fatto fatica perché la mia carne fa così. Però standoci sopra, nel tempo, il Signore mi ha completamente chiarito e rasserenato. Voglio dire che uno chiunque, come sono io, come siamo tutti, non nessuno di noi è Paolo, però se insistiamo nel volere che questa istruzione che il Signore ci ha mandato, questo tipo di istruzione che il Signore ci ha mandato, diventi una verità anche nella nostra vita. E non dimentichiamo, cosa che qui non è scritta, ma è scritta da altre parti, che quando noi vogliamo essere dei liberatori che portano la luce in una circostanza, in un contesto, verso un'altra persona in particolare, il Signore riesce a fare il moltiplicatore. Non ha bisogno che facciamo grandi cose, poi opera Lui. Poi opera Lui. E anche su questo punto ho dei ricordi, a questo punto un po' lontani, ma di situazioni che ho vissuto non direttamente, ma ero partecipe. Parlo ai tempi ancora di Lorenzo, che effettivamente si è visto come al momento in cui, e Lorenzo era bravo da questo punto di vista, nell'amare e nel perdonare, e il Signore opera e la gente si gira e pubblicamente, mi ricordo in questo caso, chiese perdono perché aveva criticato Lorenzo. Molti di noi lo ricordano ancora. Questo per dire, guardiamo come questa lettera, che è poco teologica se vogliamo, apparentemente, ma diventa profondamente teologica per questi dettagli del nostro cuore. Il sapere non imputare, quindi perdonare, è una base essenziale dell'Evangelo, non è un fatto di dettaglio, ed è nato da una disquisizione. Quante ne succedono? Vediamo se anche fra di noi, possono verificarsi cose di questo genere. Il "se poi" lo riprendo adesso, non ha importanza che sia un fatto pubblico, l'importanza è che dal cuore esca alla fine questo risultato, non gli sia imputato. L'importante è che esca questo dal cuore, che poi succeda subito, succeda dopo, ma che quella prima imputazione non abbia determinato una reazione di contrasto. Non so per quanto tempo abbia sofferto per questa offesa Paolo, però è possibile che abbia ricevuto l'impatto negativamente, che abbia dovuto mettersi in ginocchio davanti al Signore, ma non ha sparso voce da quel che risulta. E quindi anche nei nostri casi succede, anche qui ho qualche ricordo, che un fratello o una sorella imputata in questo modo, cosa ha fatto? È andata a parlare di essere stato imputato con un altro o altra. E questo è disastroso. Noi dobbiamo sotterrare tutto ciò che il maligno ci butta addosso, perché sputiamo il male. Noi abbiamo il dovere cristiano proprio di ucciderlo, soffrendo. È chiaro, soffrendo. La nostra carne soffre, siamo fatti così, però il Signore ci sa anche cambiare. Io non so se qui ci sia qualcuno che alza una mano che dice "è successo anche a me". Mi piacerebbe che fosse così, che ci fossero 30 mani che mi dicessero "sì, è vero, mi ricordo". Perché quando poi si esce dalla tristezza, dall'incrudimento del cuore, si sta talmente bene. È proprio una gioia, e anche il rapporto con le altre persone, sebbene possa mantenere uno strascico, qui non lo dice, perché non dice se questi qua poi hanno continuato a trattarlo male o meno, non lo sappiamo, però lui ha vissuto bene. Da una situazione così ha seminato del bene, ha vissuto bene lui, e questo suo modo di reagire è sicuramente stato interpretato positivamente dal Signore, almeno verso quelli lì che l'hanno offeso o tartassato, non so cosa sia successo esattamente. Allora, siccome questa è una situazione, probabilmente lì era abbastanza rumorosa, gente che se n'è andata, così via, però nel suo contenuto intimo è molto vicino, è facile fra di noi, persone normalissime. Guardiamo se riusciamo, di ogni impatto che prendiamo nei denti, come si suol dire, riusciamo a reagire, sia pure con fatica, sia pure trangugiando qualcosa del genere, ma con la volontà di bloccare il male. Di bloccare il male. Il Signore sicuramente benedice colei che vuole e perseguendolo viene liberato, ma lo blocca anche verso l'esterno. Diventa una benedizione, lo trasforma in una benedizione positiva, immediata, possibile. Ci vuole un altro annetto, non importanza. Io blocco il male e semino un bene positivo, a partire da me stesso, sta dicendo Paolo. E questa è un'occasione che credo sia di facile applicazione o anche frequente applicabilità, perché i nostri caratteri sono fatti così. Quindi il mio dire finisce qui. Però se c'è qualche altro commento o qualcuno che lo vuole completare, va bene. Ma l'importante, il Signore dice, blocca il male. Blocca il male e espandi il bene quando io ho liberato te. Espandi il bene. Questo è fondamentale. C'è ancora una mezz'oretta, eh? Prendi l'arma.
Io lo vedevo un po' come, cioè, per quello che poi lo è realmente, c'era l'Apostolo Paolo che era un vero servitore di Dio, perché è stato detto proprio all'inizio, Paolo, Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Cioè, la cosa che mi toccava è che Paolo a un certo momento parla a Timoteo, parla a un uomo, a un qualcuno che gli era stato dietro. E, come dire, Paolo era un vero servitore di Dio. La verità era quella lì. E, cioè, quello che mi toccava, come dire, che a un certo momento lui comunica, parla con un uomo. Cioè, a me sembra quasi che questo qui è come se lo dicesse proprio a ciascuno di noi. Cioè, qui lo dice a Timoteo e dice, quanto a te tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, alla mia condotta. E sembra quasi, cioè, come dire, io talvolta leggendo anche proprio Timoteo, sembra quasi che Dio parla proprio direttamente a me. E deve essere così per ciascuno di noi, perché il Signore qui ci fa vedere che Timoteo ha dato veramente ascolto, cioè si è tenuto dietro a Paolo. Paolo era un vero servitore di Dio, cioè in qualche maniera Dio gli diceva di dare ascolto a Paolo, di seguire Paolo, e lui l'ha fatto. E ha fatto bene, cioè dalla lettura ci rendiamo conto che ha fatto veramente bene, perché ha fatto quello che doveva essere fatto. Cioè lui, a un certo momento qui l'Apostolo Paolo, prima che morisse in pratica, ha rivolto queste parole a Timoteo. Di fatto però Timoteo realmente aveva seguito Paolo, perché io, come dire, sono venuto qui a dare questo pensiero perché è un consiglio, cioè un qualcosa che Dio dice a ciascuno di noi, come dire, di fare come ha fatto Timoteo, perché facendo diversamente si perde. A me personalmente ha colpito la frase che disse Gesù, chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Qui l'Apostolo Paolo fa capire che, non sono tanto bravo a parlare, che ci sono delle persone che l'hanno abbandonato. Quelli che l'hanno abbandonato, cosa ci hanno guadagnato? Niente. Hanno disperso. Invece, tra quei pochi, come dire, che non lo hanno abbandonato, lui mette in evidenza Timoteo. E questo Timoteo, come dire, l'Apostolo Paolo, come dire, lo onora, cioè gli fa capire che ha fatto bene a seguirlo. E che ha fatto bene. Perciò questo qui è un insegnamento per ciascuno di noi. Cioè noi, cioè quello che notavo, dice, quanto a te tu hai tenuto dietro al mio insegnamento. Cioè dipende anche da quello che decidiamo noi. Cioè noi decidiamo se seguire una persona oppure no. Cioè Timoteo ha detto sì, io ti seguo, dico sì. Perché noi siamo liberi, cioè abbiamo una volontà e la possiamo orientare dove noi vogliamo. Se facciamo come quelle persone che hanno abbandonato l'Apostolo Paolo, siamo noi che dirigiamo la nostra volontà verso un qualcosa che alla fine non ci porterà niente, non ci porterà quell'onore che viene da parte del Signore. Ma se invece, noi siamo un po', badiamo un po' a noi stessi, badiamo al nostro bene, ci teniamo a noi stessi, allora a questo punto qui noi orientiamo noi stessi verso ciò che alla fine non verrà a nostra vergogna. Ma bisogna, sembra quasi, uno ci deve tenere anche proprio a se stesso, Timoteo ha fatto la scelta che doveva essere fatta, però io vedevo che un qualcosa che dobbiamo fare anche noi personalmente, ognuno di noi deve decidere se seguire il suo apostolo Paolo oppure no. Perché dipende da noi. E dopodiché ci sono, anche chiaramente le conseguenze future. Nel caso di quello che ha fatto del male all'Apostolo Paolo, è vero che ha avuto lo stesso sentimento che aveva Gesù, che ha detto non sia loro imputato. Però c'è anche il caso dove dice il Signore gli renderà, quando parla di Alessandro il Ramaio, Alessandro il Ramaio mi ha fatto del male assai. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Perciò anche l'Apostolo Paolo qui ha avuto, la rivelazione, che il Signore si sarebbe occupato anche di questo Alessandro il Ramaio. Perciò quello che uno semina, quello raccoglie. Non so, il pensiero che avevo io è soltanto quello di che ognuno di noi deve dirigere se stesso nella giusta direzione, che gli conviene, e di somigliare in qualche maniera a Timoteo. Tutte le parole che l'Apostolo Paolo diceva a Timoteo, in qualche maniera è come se le dicesse a noi. A me personalmente è piaciuta la lettura che ha fatto Piero, anzi lo ritengo che sia quasi un miracolo, il fatto che ha avuto il coraggio di leggere tutto... E tutte le... sarebbe buono, rileggerlo ancora e leggerlo in maniera... Come se l'Apostolo Paolo dicesse a noi personalmente, cambia tutto. Chiudo qui.
È praticamente questo, che la scrittura dice che ci sono state queste persone che hanno abbandonato il Signore, hanno abbandonato perlomeno l'Apostolo Paolo, e così ci mette in guardia praticamente di non fare la stessa cosa, cioè di non abbandonare la comune adunanza, perché una delle cose che personalmente è stata fondamentale nella mia vita è stato quando un fratello mi ha chiamato, io ero le prime volte dell'evangelizzazione, una piccola testimonianza, ero le prime volte nella via del Signore, il fratello mi ha chiamato perché io non frequentavo ancora assiduamente, e lui mi ha detto, guarda, non ci siamo. Nel senso che stai già sbagliando prima di partire. Allora, cosa ha detto? Ha detto, devi frequentare le riunioni, devi frequentare le riunioni. Cioè, io da allora questa è stata proprio una pietra miliare. Cioè, non so, è stato proprio un insegnamento molto grande che vorrei che ciascuno avesse proprio per sé nel suo cuore. Mi piacerebbe trasmettere questa pietra miliare, però so che è impossibile perché questo me l'ha dato questo fratello, io non posso, però è proprio stato un qualcosa di prezioso, molto prezioso, è stato qualcosa di molto prezioso. E questo, da allora io, martedì, giovedì, domenica, martedì, giovedì, domenica, raramente mi sono assentato. Può essere capitato qualche volta, le volte che ci è capitato è pensato per ribellione. Però a parte questo, non abbandonare la comune adunanza. Questo è quello che ci insegna il Signore. Non abbandonare la comune adunanza, avere il cuore di non abbandonare la comune adunanza. Perché si abbandona, infatti dice, date queste cose interamente e studiati di stare con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. E questo cioè, sforzati di stare con quelli che amano il Signore con un cuore puro. Questo è quanto, io non aggiungo altro, però è quello che mi piacerebbe trasmettere è che ciascuno avesse nel suo cuore di non abbandonare la comune adunanza, ma anzi di essere assiduo. E io non so se riuscito a trasmettere, però anche se ci sono delle imperfezioni, perché la Chiesa perfetta non esiste, anche se ci sono della acerbità o della credine, però comunque venire comunque, perché molto spesso con poco si risolve, invece se uno, come diceva Remo, getta tutte le ortiche, non si risolve, non si coglie proprio niente. Grazie.
Mi hanno sollecitato la mente. Volevo dire che il perdono che noi abbiamo ricevuto da Gesù, da Dio, attraverso Gesù, è il pagamento di un debito che avevamo noi. Cioè, Gesù ha pagato un debito che noi non potevamo pagare, tanto era grande l'offesa fatta, e solo il Figlio di Dio poteva assumere su di sé i nostri peccati e poteva pagarlo. Quindi, quando poi Gesù nella croce ha detto: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. In pratica ha autenticato quello che aveva appena fatto, che stava facendo. Lui stava pagando per tutti i peccatori che lo stavano offendendo, crocifiggendolo, eccetera. Lui stava già pagando, lui aveva pagato. Questa cosa non l'ha capita il servo malvagio di Matteo 18. Il servo malvagio di Matteo 18 aveva accumulato un debito così grande col re perché non perdonava. Era il regno di Dio, quello era il regno di Dio. E cioè, lui doveva essere un esempio di perdono. Invece, il re gli offre l'occasione di perdonare per salvarlo, perché Dio è amore, Dio. Ma quando lui non perdona il fratello che gli doveva pochi spiccioli, lui fa vedere quello che era internamente e il Signore lo condanna. Cioè noi, in pratica, quando perdoniamo, come diceva Giorgio, perdoniamo sulla base di un debito che Gesù ha pagato per noi. E se non perdoniamo vuol dire che non abbiamo capito quello che Gesù ha fatto per noi. Cioè noi dobbiamo perdonare perché siamo stati perdonati in anticipo per mezzo del sangue di Gesù, cioè con un pagamento stratosferico. Cioè noi siamo stati perdonati senza merito, ma è il merito di Cristo che ci costringe a perdonare. Infatti Stefano, quando fu lapidato, le ultime parole che disse, oltre a dire che vedeva il cielo aperto e vedeva Gesù in piedi che lo stava accogliendo, dice di non perdonare, non imputate la lapidazione a quelli che mi hanno lapidato. Perché? Perché il debito è stato pagato da Dio, è Dio che ha pagato il debito. È Dio che ha pagato questo debito tremendo. E noi quando perdoniamo facciamo proprio un atto di fede puro e santo. Qualifichiamo il nostro cuore e il Signore è molto contento di queste cose. Amen.
Thank you. vogliamo ringraziare perché la vittoria sta nella tua mano, Signore, non nella nostra mano, e noi siamo entrati nella tua vittoria, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché sei tu che hai trionfato sul male, sei tu che hai trionfato sulle tenebre, sei tu che hai trionfato sui demoni, sulle potestà e sui dominatori di questo mondo di tenebre. Però, Signore, c'è una cosa ancora più straordinaria nella tua parola, a cui noi tutti vogliamo credere, che noi siamo stati posti in Cristo Gesù, perciò tutti noi che siamo in Cristo trionfiamo con te, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché in Cristo siamo sul trono, ti ringraziamo, Signore, perché in Cristo siamo seduti con te nei luoghi celesti, ti ringraziamo, Signore, perché Cristo è la nostra speranza, ti ringraziamo, Signore, perché quando la vita nostra Cristo sarà manifestato, saremo manifestati con Lui in gloria. Signore, ti ringraziamo che sarà Cristo a aprirci le porte del cielo, Signore. Grazie. Padre, ti ringraziamo perché quel giorno Egli ci dirà: ben fatto, mio buono e fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Signore, tutte queste non sono favole, Signore, ma sono la realtà della tua parola. E noi le vogliamo credere, Signore. Questa sera, davanti a questo inno così poderoso, diciamo: Signore, io credo, noi crediamo. Sovvieni alla nostra incredulità, Signore. Ti preghiamo, Signore, affinché veramente tu ci possa far entrare in queste gloriose, grandissime promesse, perché abbiamo cantato che seppure ci togliessero figli, onore ed ogni bene, noi non cadremo, Signore, anzi sarà un vantaggio lieve. Perciò, Signore, aiutaci a prendere vera coscienza di ciò che abbiamo cantato. Aiutaci, Signore, a prendere vera coscienza che tu sei il nostro tutto e tu ci dici che se tu non rinunzi a te stesso non puoi entrare nel regno dei cieli. Signore, grazie per la tua parola, grazie perché la tua parola è potente, la tua parola salva, la tua parola santifica, Signore. E noi tutti, Signore, non vogliamo fare come Alessandro il Ramaio, non vogliamo cadere sotto la mano di Satana, Signore, ma desideriamo, Signore, onorarti come ha fatto l'Apostolo Paolo, che ha detto: siate miei imitatori. Perciò, Signore, grazie per la tua parola, grazie, Signore, perché sei con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Signore, quando noi abbiamo creduto, abbiamo detto sì a te, tu hai fatto un patto con noi, Signore, e questo patto è eterno, Signore. Grazie, Signore, perché tu ti sei preso cura di portarci a compimento, e noi crediamo che nel giorno di Cristo Gesù tu conoscerai, tu proclamerai davanti al Padre i nostri nomi, Signore. Tutti i nostri nomi sono scritti nel libro della vita, e questo, Signore, ci rallegra, perché tu dicesti ai tuoi: non rallegratevi perché le potestà delle tenebre vi sono sottoposte, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Signore, grazie per aver scritto, aver firmato col tuo sangue i nostri nomi, Signore, e scritti per sempre, e nessuno li potrà cancellare, Signore. Grazie, Signore, per questa serata. Grazie perché lo Spirito tuo Santo sovviene, Signore, alle nostre debolezze, Signore. Grazie, di tutto ti ringraziamo in Cristo Gesù. Amen. Amen.